Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Siamo qui per la terza puntata della nuova serie di questa trasmissione che continua a rivelare tante cose dei diplomatici. Anche oggi avremo molto da dire e anche oggi abbiamo un ospite. È qui con me l'ambasciatore Domenico Vecchioni.
Buonasera, grazie di avermi invitato a questa tua interessantissima trasmissione radiofonica.
Grazie a te per essere venuto qui, aver trovato il tempo e per raccontarci tante cose. Oggi ci racconterai tante cose. Qual è il titolo della puntata di oggi? Chiaramente poi scopriremo anche quante e quali cose ha fatto Domenico Vecchioni nella sua vita, ma c'è una delle tante che è poi anche particolare e che appartiene un po' a un mondo forse meno conosciuto della diplomazia. I diplomatici scrivono, ma scrivono anche libri. Ecco, Domenico è uno scrittore di tanti libri, vedremo quali, e questa non è l'unica veste, ma la principale veste per il tema di oggi, cioè i diplomatici che scrivono. Penso che tu sia titolato, no, per questo?
Aspetto le tue domande su questo.
Bene, allora prima di passare un po' a scoprire il mondo dei diplomatici che scrivono, vi devo ricordare come al solito che tutte le puntate precedenti di Diplomazia e dintorni, non solo le due puntate di quest'anno, ma anche le 27 dell'anno scorso, sono disponibili su un sito, sono disponibili sui podcast, sulla sezione podcast del sito di Radio Luis, ma sono anche disponibili su un sito specifico che abbiamo creato, che è raggiungibile all'indirizzo diplomazia e dintorni, una sola parola, .wordpress.com, e lì vi potete riascoltare tutto quello che noi abbiamo trasmesso in passato. Musica inclusa, anzi ci tengo a dire che c'è una novità adesso da ora in poi che inseriremo nelle pagine dei podcast. Sarà possibile anche ascoltare la playlist tramite Spotify, quindi ogni cosa che noi metteremo, ogni musica che ascolterete, potrete anche riascoltarla poi collegandovi sempre al sito diplomaziadintorni.wordpress.com e scegliendo la playlist di quella particolare puntata. Sapete che ogni puntata ha anche un tema di carattere musicale e il tema di questa settimana è un tema legato un po' al pensiero, al sogno. In fondo scrivere significa certe volte creare, no? Lo vedremo poi quale tipo di scrittura, però insomma è sicuramente creare, dal saggio al romanzo, alla poesia è creare, allora sognare fa parte del creare. E abbiamo unito così idealmente questi concetti e scegliendo una playlist, una scaletta come si diceva una volta, che riguarda sognare, quindi sognando con il jazz. Questo è quello che abbiamo scelto per oggi. Vi ricordo anche che potete scriverci ad un indirizzo che è diplomazia e dintorni @gmail.com e noi utilizzeremo poi tutti gli input sia per regolarci nelle trasmissioni sia per rispondere se ci sono domande con molto piacere. Ma adesso cominciamo, prima di sentire il primo pezzo, a sapere un po' qualcosa del nostro ospite e partiamo dalla fine. Tu adesso sei in pensione, quindi puoi dedicarti completamente alla scrittura. Qual è l'ultima funzione che hai svolto come diplomatico in attività?
Diciamo? Sì, io ho terminato la mia carriera come ambasciatore a Cuba.
Beh, insomma, sarai molto invidiato, suppongo.
Ma Cuba, sai, è stata un'esperienza veramente particolare, perché è un paese unico e diciamo che era un posto un po' contraddittorio, perché da una parte c'è il paese con tutto il suo fascino, con tutta la sua cultura, la sua musica, le sue spiagge, però dall'altro c'era il regime e certo. Per noi diplomatici europei trattare con il regime non sempre era facile, perché dovevamo anche tenere i contatti e i rapporti con la dissidenza, ma lo potevamo fare entro certi limiti, perché altrimenti si rischiava poi di entrare in
ritardo. Nell'immaginario collettivo c'è sempre l'idea del diplomatico associato a in questi casi a dei posti di soggiorno estivo o di soggiorno di vacanza, ma in realtà poi lavorare e avere un certo incarico è ben altra cosa. Ma,
guarda, io a Cuba al mare ci sono andato poche volte.
Tornavi in Italia per andare al mare.
Esattamente, a Roseto degli Abruzzi. Infatti mi prendevano in giro, cioè come tu stai a Cuba tutto l'anno e poi vieni a villeggiare a Roseto degli Abruzzi, ma a Cuba lavoravo.
E beh, certo, e appunto, anche questa è la dimensione che spesso va compresa. Benissimo. E siamo pronti per ascoltare il primo pezzo che ci farà sognare. È un pezzo di un grande pianista e anche compositore che si chiama Charles Lloyd, e si intitola Song of Her, e questa versione è una versione live da un disco registrato a Monterey. Charles Lloyd, Song of Her. Era Charles Lloyd con questo Song of Her, da un disco dal vivo live a Monterey. Vi avevo detto prima che Charles Lloyd era un pianista, e in realtà chiaramente usa il piano per comporre, è un compositore, ma come avrete sentito e continuate a sentire il sottofondo, il suo strumento solista, quello che lui suona, è un sax, sono vari tipi di sax. Comunque, questo ci ha introdotto a questo Sognando con il Jazz, e ci riporta ora invece a questa nostra chiacchierata con Domenico Vecchioni e con le sue esperienze del passato. Avevamo iniziato dall'ultima, ma in realtà una carriera di un qualsiasi diplomatico è composta di tanti piccoli pezzi importanti, no? Ora, fermo restando che torneremo su Cuba, perché ci sono anche delle cose legate a Cuba che tu hai scritto anche recentemente, io mi domandavo, ma tra le tante sedi hanno tutte la stessa importanza anche nella tua memoria, nella tua così crescita umana oltre che professionale?
Ma guarda, nella mia memoria la sede che ricordo con maggior simpatia è la prima, naturalmente, perché come primo amore non si scorda mai, perché è la sede in cui fai le prime esperienze. Certo. E per me fu particolare perché ero vice console a Le Havre, però era il periodo in cui esistevano i vice consolati autonomi, che adesso credo che non esistano più, cioè era un consolato che però amministrativamente e contabilmente dipendeva dal Consolato Generale di Parigi, però sul piano organizzativo e funzionale operativo assolutamente autonomo. Ed ero giovanissimo e quindi proiettato improvvisamente nell'elite della regione, della città, insomma a 27-28 anni sentirsi chiamare Monsieur le Consul e avere come interlocutore Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le Maire, era veramente
una sensazione importante. Beh, questo l'abbiamo detto in altri casi, cioè questa opportunità che dà la carriera di essere autonomo e con grandi responsabilità anche in età molto...
Esattamente, perché infatti i miei interlocutori erano persone che all'epoca mi sembravano abbastanza anziane, ma insomma erano persone di 50-60.
E qual era l'attività principale che si faceva alle Havre?
Guarda, a Le Havre era soprattutto attività marittima, perché era un porto importantissimo e quindi tutti i problemi legati alle navi che attraccavano, ce n'erano di tutti i tipi. E mi ricordo che siccome avevamo sempre bisogno di fondi che da Parigi non arrivavano, quando arrivava una grossa petroliera che doveva pagare i diritti, allora si pagavano i diritti, allora per noi era una
manna. Era un'entrata.
Sì, ma guarda, lo ricordo con simpatia perché ero così giovane e poi facevo anche di meno della mia età, che ti racconto un aneddoto visto che ne ho l'occasione. Arrivò nel porto di Le Havre la nave scuola argentina, la Libertad, e naturalmente il console argentino organizza, insomma c'è un grande ricevimento e io vado con mia moglie, che tra l'altro era ancora più giovane di me, quindi arriviamo e un simpatico marinaio argentino ci fa guarda l'invito e ci porta dove c'era già un sacco di gente, pieno di gente, però poi guardando un po' qua e là io non vedevo nessuno dei miei colleghi, non riconoscevo nessuna personalità della città e quindi insomma chiesi ad un altro marinaio, ma dico non c'è possibile che non c'è nessuna personalità. Mi disse, ma lei chi è? Io sono il console d'Italia. Ah, ma lei deve andare da un'altra parte, qui è il ballo dei giovani della città. E mi avevano scambiato per un ragazzo che andava a ballare. La cosa sul momento mi innervosì parecchio, però poi insomma la ricordo con molta
simpatia. È interessante questa esperienza di consolato, innanzitutto perché per esempio ci sono delle modifiche nella rete diplomatico-consolare. Per esempio oggi non c'è più un consolato o un viceconsolato a Le Havre in quanto tale, coperto magari da consoli onorari, e quindi c'è una dinamicità, no? Come cambia la rete diplomatico-consolare? Cioè perché si apre e si chiude un consolato?
Beh, dipende da anche realtà storiche che cambiano e si evolvono. Nel caso di Le Havre, effettivamente, quando c'ero io, c'erano ancora molti consolati di paesi sudamericani, degli Stati Uniti. Perché? Perché Le Havre era il porto di collegamento per i grandi transatlantici che collegavano l'Europa alle Americhe, però è un'attività che un po' alla volta si è esaurita e quindi sono stati gradualmente chiusi tutti questi consolati e adesso non ce n'è più uno di questi paesi, e quindi dipende un po' poi la consistenza della collettività italiana. In Francia è sempre stata talmente ampia per cui c'erano dei consolati ogni 50 chilometri.
Certo, cosa che adesso si è andata molto restringendo.
E poi l'informatica, insomma, dipende, è un adattamento. L'importante è che l'adattamento sia ben calibrato e contestuale e non arrivare né troppo tardi né troppo presto.
Infatti i consolati di oggi che si aprono sono in genere dei consolati di carattere economico,
certo,
no?
meno di emigrazione,
quindi c'è un adattamento sicuramente della nostra presenza e del nostro investimento, perché in fondo il paese investe aprendo o chiudendo una sede. Tu hai avuto varie esperienze di consolati.
Sì, io sono stato console generale a Madrid e a Nizza.
Beh, anche Nizza. Posti che sicuramente fanno lo stesso, illuminano l'immaginario, senz'altro.
Qualche collega mi diceva: tu ti sei specializzato in Europa occidentale.
Bene, riprenderemo questo. E quando prima parlai di transatlantici, anche quello mi faceva un po' sognare, fa un po' sognare questa idea. Oggi ci sono sicuramente le navi da crociera, ma i transatlantici forse erano un altro tipo di nave, un altro tipo di viaggio. E continuiamo noi il nostro viaggio musicale invece con un altro pezzo, casualmente è intitolato Ocean Breeze, quindi sì, probabilmente si lega anche a Le Havre, quello che si poteva così sentire lì. Il musicista Stanley Jordan, grandissimo chitarrista, è tratto da un disco del 2008, State of Nature. Ocean Breeze, di un grande virtuoso, di Stanley Jordan. Per chi ha potuto vederlo suonare sa che riesce a tirar fuori dei suoni della chitarra straordinari, e ne abbiamo avuto un piccolo esempio in questo pezzo che abbiamo sentito, che da un disco abbastanza recente del 2008, che si intitola State of Nature. Bene, ritorniamo alla nostra chiacchierata con Domenico Vecchioni, in cui stavamo ripercorrendo alcune parti della sua carriera, che è un po' un'occasione anche per descrivere come si svolgono certe attività al di là di quello che è, no, l'immaginazione che tanti possono averne. E abbiamo parlato di attività no, consolari, soprattutto marittime nel caso di Le Havre, però le sedi che tu hai, in cui sei stato, non sono stati solo quei consolari, ci sono anche delle esperienze interessanti sul piano multilaterale, credo, no?
Sì, io sono stato 4 anni alla NATO e 4 anni al Consiglio d'Europa, quindi 8 anni di multilaterale. Devo dire che anche quella è una bellissima esperienza, e anzi credo che nel curriculum di ogni buon diplomatico ci dovrebbe essere un'esperienza multilaterale, che è completamente diversa da quello che è il lavoro bilaterale. Nel multilaterale il confronto è diretto con i tuoi colleghi, ed è anche interessante soprattutto per noi italiani, perché spesso e volentieri, tu conosci bene la situazione multilaterale, noi andiamo in riunione senza avere istruzione, naturalmente, che però è anche un bene, un male e un bene allo stesso tempo, perché mentre
può essere una grande forza
il collega inglese che ha sempre 10-15 fogli di istruzione ricevuti un'ora prima, e noi invece abbiamo la possibilità di essere più flessibili, di
spesso si può essere veramente un mezzo per poi raggiungere quello che è il compromesso,
esatto,
rispetto a certe rigidità.
Esatto, altrimenti la rigidità, se tu hai delle istruzioni molto rigide, non ti puoi troppo muovere.
Discostare, certo.
Magari...
Senti, ma mi chiedevo questo, quanto tu hai trovato complesso questo cambiamento da certi tipi di, diciamo, di attività, come quello possono essere quelle del consolare o del bilaterale, quando poi si trova uno da un giorno all'altro, perché poi si ricomincia, non in un altro posto, a un lavoro
completamente
diverso.
Questo è un po' quello che si rimproverava il Ministero, cioè avere sempre il tempo di potersi acclimatare, diciamo, alla nuova sede. Io ho lavorato molti anni anche alle relazioni culturali, quando direttore generale era il grande Sergio Romano, ma il venerdì io ero ancora in servizio e mi occupavo quindi di cose bellissime, però culturali, quindi esposizioni, mostre, borse di studio. Il lunedì ho assunto alla NATO per occuparmi di altre
cosa.
Esattamente, però voglio dire, c'era una certa disorganizzazione, perché il lunedì, quando sono andato alla NATO, non mi hanno fatto entrare, e sai perché? Perché non aveva nulla osta di segretezza, perché il Ministero si era dimenticato
di
comunicarlo. No, ma io proprio non ce l'avevo, quindi
vabbè, quello è un pochettino più complicato.
Sì, ma non dovevo saperlo io, certo. Doveva sapere chi, certo, mi mandava. E quindi poi vabbè, abbiamo risolto con un documento provvisorio, ma per dirti come può essere traumatico il fatto che tu non hai, non so, adesso credo che le cose siano migliorate grazie anche all'ex istituto diplomatico che prepara per le varie destinazioni, però alla mia epoca non c'era niente di tutto questo. Ripeto, il venerdì ero un culturale, il lunedì mi ero trasformato in un militare che doveva parlare di piani di difesa e cose del genere.
Sì, va detto che appunto forse una delle caratteristiche principali che deve avere sin dall'inizio chi intraprende la carriera diplomatica è proprio questa di una grande flessibilità mentale, una grande adattabilità, che però non deve mai poi sfociare nella improvvisazione.
Esatto, perché tu rischi di perdere tempo, cioè per i primi mesi, certo, improvvisi, poi magari te la cavi, però se tu fossi più preparato, già i primi mesi sarebbero produttivi,
operativi in senso pieno, certo, certo. Senti, ma allora abbiamo tratto disegnato un quadro un po' generale, no? di tante cose che hai fatto, ma veramente molto rapido. Come si sposa questa così carriera così varia, così importante, con questo desiderio o questa esigenza o questa capacità di andare oltre lo scrivere normale? O forse dobbiamo definire cos'è lo scrivere normale di un diplomatico? Forse lo dobbiamo prima definire.
Sì, tu sai bene che diplomatico si dice che nasce con la penna in mano, adesso magari col computer in mano.
Cioè, con la tastiera in mano.
La tastiera in mano. E quindi nella normale attività di un diplomatico, insomma, c'è molto di redazione, di documenti di qualunque tipo. Vabbè, ai miei tempi c'erano i telegrammi, bisognava adattarsi a uno stile particolare, certo. Le famose formule, signoria vostra est. Oppure non dicesi non, adesso non è più, si può scrivere meglio, voglio dire. Però appunto, quindi tutti i diplomatici sono esercitati nello scrivere. Poi però qualcuno sente questo desiderio di far conoscere alcuni avvenimenti che magari nel paese dove tu sei, nel paese di accreditamento, sono importantissimi, sono dei fatti nazionali, e che magari in Italia sono così poco conosciuti, marginali o comunque conosciuti male. No? Ti faccio un esempio per farti capire. Quando ero in Argentina c'era la crisi tra l'Argentina e il Cile per il canale di Beagle, e in Argentina era un dramma vissuto giornalmente, era si respirava un clima di vigilia, insomma il paese era sull'orlo della guerra. Se non ci fosse stata la mediazione papale ci sarebbe stata sicuramente la guerra. Ecco, di questo però in Italia si sapeva poco, e quindi mi è venuto un po' Il desiderio di raccontare che cosa.
Quello è stato il tuo primo libro.
Esatto, il mio primo libro, che perché due paesi come il Cile e l'Argentina erano pronti a farsi la guerra per il possesso di tre isolette nel canale di Beagle.
Bene, abbiamo introdotto il primo libro, ma adesso ce ne sono molti altri. More to come, come si dice. Prima di questo passiamo al nostro terzo pezzo musicale. È un pezzo dei Beat Function, City Lights, tratto da un disco molto recente del 2013 che si intitola Moon Town. Beat Function. Ed erano i Beat Function, questo gruppo svedese, in questo pezzo City Lights, che si rifà molto agli anni 70, ma sicuramente filtrato con queste musicalità anche molto moderne. È un disco del 2013 questo, che si intitolava Moon Town, il pezzo da City Lights. Bene, riprendiamo la nostra chiacchierata con Domenico Vecchioni. Abbiamo cominciato a parlare dello scrivere, del pubblicare, dell'andare oltre, no? la scrittura professionale che ogni diplomatico è tenuto a fare, con rapporti, con telegrammi, così che erano una volta, messaggi e quanto altro. Ormai molto si lavora anche con email, va detto, però. E andare un po' oltre per approfondire, per condividere certe conoscenze che uno ha. E appunto dicevi che il tuo primo libro pubblicato era quello sul canale di Beagle e su questo confronto che c'era. Ma molti altri ne sono seguiti, possiamo dire quanti libri hai pubblicato? Sono ormai...
Ma sono una ventina.
Ventina, sì, proprio una ventina. Adesso non ne passeremo in rassegna uno per uno, perché la puntata non ci basterebbe, anche se sono tutti estremamente, non solo interessanti, ma come dico io, molto gradevoli da leggere, perché poi c'è anche questo aspetto che non è secondario, no?
Però sono libri, ci tengo a dirlo, piccoli, nel senso che io ritengo che il tempo per leggere oggi ce n'è pochissimo, soprattutto per chi è in attività, ma siamo distratti da tante altre attività, per cui quando vedo questi tomi di 600 pagine io personalmente mi spavento e mi chiedo chi possa avere il tempo. Mentre un libro che si situa intorno alle 200 pagine, voglio dire, è fattibile, insomma, uno può sperare che
di giungere alla fine in un tempo ragionevole.
Di giungere alla fine, perché spesso e volentieri non si arriva alla fine di 600 pagine.
Senti, c'è stato un certo momento, diciamo, i primi libri erano su tematiche, a parte quello sulla flotta Tudor, che io mi sono sempre chiesto come è nato, perché mentre altri sono collegati a certe così attività più o meno recenti, ecco, la flotta Tudor andiamo un pochettino più indietro.
Guarda, ti posso rivelare un segreto, visto che la nostra conversazione è molto amichevole. La flotta Tudor è stata la mia tesi di laurea.
Ah, fantastico.
L'ho ripresa, l'ho un po' rielaborata, è piaciuta all'editore, è andata.
È una bellissima spiegazione, e devo dire che sicuramente c'hai la rimessa bene a posto, perché è anche un altro di quei libri che si legge con facilità e con piacere. Dopo questo, diciamo, inizio, ci sono stati numerosi libri legati a personaggi. Com'è nato questo desiderio?
Perché, guarda, a me credo che la biografia sia il miglior sistema per ripercorrere certi eventi storici, certi periodi storici, perché studiando le vicende personali o pubbliche di un personaggio, ecco, si vede tutto il contorno. E infatti, certo, se si vuole poi approfondire un determinato argomento si può sempre andare sulla monografia, sullo studio specialistico, ma voglio dire, se io devo leggere un trattato sul peronismo, certo lo faccio, mi interessa, però lo faccio in un certo modo, lo leggo con la penna in mano, magari sottolineando, prendendo appunti. Però se leggo una biografia di Evita Perón, me la leggo a letto, la leggo prima
del treno
e la leggo solo per mio diletto, certo. Però anche lì posso comunque conoscere, vedere i riferimenti all'evoluzione politica del paese.
Senti, c'è un personaggio che forse è il primo libro che tu hai scritto che io ho letto, devo dirti, che è quello su Raoul Wallenberg, no? Un diplomatico straordinario, di importanza notevole, che tu tratteggi, abbastanza noto, ma non celeberrimo, di cui tu hai scritto con un sottotitolo che è L'uomo che salvò gli 100.000 ebrei.
Ma guarda, io mi sono interessato a Wallenberg perché quando ero a Strasburgo, al Consiglio d'Europa, mi colpì il fatto che gli fu assegnato un premio per i diritti dell'uomo, e va bene fin qui, però io ero convinto che questo premio sarebbe stato alla memoria, perché erano già passati 40 anni dalla sua scomparsa, nel senso che non si ebbero più notizie, e invece no, gli fu dato considerando che potesse essere ancora vivo. E allora mi colpì questo personaggio di cui si erano perse le tracce, anzi si diceva che stava vivendo una seconda esistenza, un'esistenza sovietica, avendo dimenticato la prima esistenza, quella svedese, diciamo. E poi in realtà non era vero niente, lui fu eliminato subito dopo la guerra perché era stato considerato una spia, e poi i sovietici lo trattennero troppo nelle loro prigioni non potevano più liberarlo decentemente senza confessare che l'avevano arrestato illegalmente, che l'avevano trattenuto illegalmente, quindi per loro fu più semplice farlo sparire piuttosto che
usare dei metodi più netti, senz'altro. Bene, riprenderemo senz'altro altri personaggi ed altri filoni della tua produzione, che sono tutti estremamente interessanti. Adesso però passiamo a un altro pezzo musicale. Questa volta sono degli artisti italiani, dei grandi musicisti italiani, in particolare Stefano Di Battista e Danilo Rea, che hanno scritto alcuni pezzi musicali per questo film Noi. In questo caso è un rifacimento di un pezzo famosissimo di Cat Stevens degli anni 70, Father and Son, un po' jazzato. Stefano Di Battista e Danilo Rea. Father and Son, avrete tutti riconosciuto la canzone celeberrima di Cat Stevens, rifatta in queste atmosfere sognanti, appunto proprio per il tema di oggi, da Stefano Di Battista al sax, Danilo Rea al pianoforte. Bene, riprendiamo la nostra carrellata, in questo caso continuando con i libri. Abbiamo appena parlato di un libro dedicato a un grandissimo diplomatico, Raoul Wallenberg, e parlavamo di biografie, appunto, che è un po' la tipologia in cui Domenico Vecchioni si ritrova di più. Infatti ce ne sono tantissime nella sua produzione. Arriva però un momento in cui queste biografie sono più, diciamo, indirizzate a una tipologia di personaggi, cioè le spie, no? Irrompono nella produzione bibliografica le spie. Come nasce tutto questo? Sono tanti libri, prima di personaggi poi, e o di, diciamo, problematica.
Ma sì, sempre con questo desiderio di attraversare la storia con dei personaggi a volte a margine, comunque personaggi secondari che pure hanno influenzato il corso degli eventi. E le spie sono, fanno parte di questa fattispecie. E allora mi è interessato molto vedere come determinati personaggi siano riusciti effettivamente ad influenzare il corso della storia. Tu pensi che il famoso Richard Sorge è la persona che diede a Stalin l'informazione, anzi diede due informazioni più importanti della seconda guerra mondiale. La prima, gli preannunciò che i tedeschi avrebbero attaccato l'Unione Sovietica. E vabbè, la prima volta non fu creduto, perché Stalin proprio non riusciva a credere che il suo amico
concepire questa possibilità.
E invece la seconda volta gli confermò con delle notizie prese proprio dal governo giapponese che Tokyo non avrebbe attaccato l'Unione Sovietica, il che consentì a Stalin di spostare le truppe stazionate in Siberia in previsione di un possibile attacco giapponese verso il fronte dell'Ovest, e quindi di fermare,
certo,
Hitler.
Di
quindi un'informazione talmente capitale che qualcuno dice Sorge ha salvato l'Unione Sovietica. Quindi, ma più che quello che ti vorrei dire, a me interessa raccontare queste storie, che non sono certo inedite, non ci sono segreti, non è un lavoro.
Non è una rivelazione di nuovo
scientifico, però mi interessa raccontare queste storie come mi piacerebbero che fossero raccontate a me.
Cioè, in questo, sicuramente da lettore ti posso dire che ci riesci.
Ti ringrazio, ma in questo seguo un po' il motto di Disraeli, che oltre a essere primo ministro era anche un prolifico scrittore, che diceva: quando ho voglia di leggere un libro me ne scrivo uno. Ma nel senso, non è che io sia il lettore di me stesso, non è che mi rileggo i libri, però ecco, a me piacerebbe, mi piace leggere dei libri che hanno questa caratteristica di essere gradevoli, di poter leggere, diciamo, facilmente.
E dietro questi libri, no? Cioè, come nasce la ricerca su un certo personaggio, o in questo caso, che ne so, quando tu hai affrontato, no, la storia degli 007, hai fatto due libri sulla storia di 007, cioè come tu organizzi il tuo lavoro?
Guarda, quando ero in attività, quando ero al Ministero degli Esteri, non avevo molto tempo, come sai, quindi trattandosi di un lavoro non di, né di creazione naturalmente, ma nemmeno di ricerca di fatti inediti, di documentazione inedita, io leggo molto. Cioè, tu fa un esperimento: tu, se ti piace un personaggio, leggiti 4-5 biografie su quel personaggio e già cominci a capire quali sono le zone grigie dove certe cose si sanno, non si sanno, e già cominci a farti un'idea tua del personaggio, perché passi da descrizioni a volte anche opposte, no? E quindi cerchi di capire. Poi l'approfondimento può avvenire su appunto determinati argomenti non sufficientemente chiari, e da lì cominci un po' a entrare nel personaggio, e il insomma, segreto, se così si può chiamare, per scrivere
la tua ricetta, diciamo,
la mia ricetta: mai avere di fronte tutto l'edificio da costruire, perché altrimenti ti scoraggi e non vai avanti. Cioè, cominciare a mettere il primo mattone, cioè tu fai un po' di ricerche, le approfondisci attraverso anche qualche volta in biblioteca in realtà non c'è più tempo, ma insomma è molto utile internet, leggendo, facendo dei riscontri, soprattutto perché su certi fatti, quando tutti sono unanimi nel raccontarlo allo stesso modo, vuol dire che insomma che ci sono 99 probabilità su 100 che sia così. E però comincia a scrivere, cioè, e ti devi organizzare il tempo. Se tu riesci a scrivere una pagina al giorno, che non è molto, in un anno hai scritto un libro di 300 pagine.
Questo lo sostengo sempre anch'io, hai ragione, tutto questo è la metodicità che può aiutare, oltre alla passione, che è un elemento che poi riprenderemo. Bene, siamo pronti per un altro breve stacco musicale, sempre in questa sessione dedicata a Sognando con il Jazz, e non poteva mancare Herbie Hancock, che riesce a dipingere con le sue tastiere delle melodie meravigliose. In questo caso è un bellissimo disco del 2007 che consiglio sicuramente a tutti di ascoltare, dedicato a Johnny Mitchell. Il disco si intitolava River, the Johnny Letters, e questo pezzo è Both Sides Now. Thank you. atmosfere vellutate create da Herbie Hancock in questo Both Sides Now, tratto da The River, The Johnny Letters del 2007. E riprendiamo la nostra carrellata con Domenico Vecchioni, oggi ospite qui a Diplomazia e Dintorni, perché parliamo di diplomatici scrittori. Abbiamo già parlato di tanti, di alcuni dei suoi libri e di alcuni filoni che sono stati così da lui affrontati. Ce n'è un altro, secondo me, che si può individuare, no, oltre a quello delle spie, che è quello, io direi, dei cattivi, cioè alcuni cattivi meno cattivi, come quando parli dei truffatori, e alcuni cattivi veramente di quelli da mettere nella lavagna dalla parte sbagliata, no? Come sono i dittatori o altri personaggi. Anche qui, come si sviluppa questo?
Ma è
interesse.
Sempre lo stesso filone, perché io naturalmente parlo non dei grandi, tra virgolette, dittatori, perché è un altro tipo di esercizio, e parlo dei piccoli, sempre tra virgolette, che sono meno conosciuti o se ne ha una conoscenza abbastanza approssimativa, voglio dire, personaggi come Amin Dada o Bokassa probabilmente sono certamente conosciuti, però
sì, più come nomi che come reali.
Ripercorre la loro storia, Bokassa che si fa incoronare imperatore e sul momento era preso sul serio, perché alla cerimonia di investitura di Bokassa erano presenti ministri, capi di Stato e altro, insomma è sempre con lo stesso desiderio di far partecipare il lettore agli stessi sentimenti di meraviglia, di stupefazione che prova l'autore quando scopre certe situazioni, certi dettagli.
Sì, alcuni sono cattivi parecchio. Tu hai scritto un libro su Pol Pot, che sì, è un personaggio abbastanza conosciuto, soprattutto per i film magari più che per i libri, e anche lì anche tu lo delinei come un personaggio.
Guarda, io alla fine mi chiedo se Pol Pot fosse o pazzo o cretino, perché c'è anche questa ipotesi.
È possibile.
Perché lui ha voluto in pochi mesi riportare il suo paese nel Medioevo, facendo tabula rasa di tutto il modernismo. Cioè, a un certo punto in Cambogia non c'era più niente, non c'erano aerei, non c'erano automobili, tutto ciò che rappresentava la civiltà occidentale era stata distrutta, la popolazione era stata deportata in campagna perché la dimensione agricola doveva essere quella prevalente. E tutto questo in pochissimo tempo insomma, ha causato la morte praticamente del 20% della popolazione. Su una popolazione di 8 milioni di persone ne ha eliminato 2 milioni, è come se in Italia un dittatore folle eliminasse 15 milioni di persone, è impensabile, però è stato possibile in Cambogia.
Sì, poi c'è un altro personaggio anche che è più noto come nome che come effettivo vita e azioni svolte, che è quello di Rasputin, no? Perché che poi è stato pubblicato immediatamente dopo Pol Pot, qui senza trovare degli
volte un altro segreto che ti rivelo. A volte le scelte sono fatte anche in accordo con l'editore, voglio dire che a volte per esempio i truffatori è stata piuttosto un'idea dell'editore che mi ha chiesto, alla fine poi la cosa mi è piaciuta, ma non è nata da me, quindi non sempre sono scelte assolutamente, come dire, autonome. Insomma, c'è un dialogo,
c'è un'ispirazione
con l'editore, questo. Mi sembra anche normale che sia così.
Certo. A proposito dei signori della truffa, poi tu hai anche lì hai ripreso certe volte alcuni personaggi di cui parli, di cui scrivi, sono anche personaggi che sono stati ripresi in versioni cinematografiche o televisive. E, ecco, come ti avvicini? Quindi un po' più noti, no? Non hai paura di duplicare o di rivelare delle cose diverse?
No, perché diciamo questi truffatori sono effettivamente talmente conosciuti che può variare solo il modo di raccontare un certo evento, e poi vabbè, la versione cinematografica sempre delle così divagazioni. Tutto sommato, io ho cercato anche di rimanere nel contesto, di raccontare la storia dei truffatori così come è stata.
Senti, tu dici raccontare, no? Che è giustamente principale mestiere nei tuoi libri, direi. Ma è quello che poi chiamiamo storytelling, adesso, perché poi diamo dei nomi a le cose che si facevano da sempre. Quanto è importante il raccontare lo storytelling anche nello svolgere la professione del diplomatico, saperlo fare?
Tra l'altro io penso che il diplomatico deve non solo saper raccontare, ma saper comunicare, e siamo entrati, immagino, in una nuova fase. Insomma, i colleghi un po' più anziani, quando sentivano parlare di stampa, giornalisti, eccetera, si richiudevano sempre. Invece bisogna sostenere il contrario: il diplomatico moderno, giovane, deve saper andare incontro, deve saper affrontare certe situazioni, altrimenti in un mondo di comunicazione si trova in difficoltà. Quindi saper raccontare anche diciamo questioni, perché no, d'ufficio, cioè saper scrivere in maniera tale da farsi leggere, perché lo scopo principale di scrivere, può sembrare un paradosso, certo, è quello di farsi leggere, a meno che uno non abbia la verità rivelata, cioè scrivo per la gloria o per...
Senti, qual è la prossima cosa che leggeremo tu invece? Cosa bolle in pentola?
Più che bollire in pentola, è già cotto e fatto, bene. Quindi tra una decina di giorni esce un volume dedicato ad altri signori, non
altri
del
cattivi.
Tutto, ai Kim della Cambogia e della Corea del Nord. Il titolo è La saga dei tre Kim, la prima dinastia comunista della storia. E lì mi ha interessato molto capire come è potuto succedere che un regime comunista, marxista-leninista, si sia trasformato in una monarchia rossa.
Sono sicuro che lo racconterai senz'altro. L'editore?
Sempre greco e greco.
Greco e greco.
Approfitto per dire che il libro sarà presentato alla prossima fiera del libro di Roma, il 7 dicembre prossimo alle ore 16, per chi fosse interessato alla presentazione è benvenuto.
Beh, 7 dicembre segnata sull'agenda, sicuramente vale la pena avere la possibilità anche di conoscere personalmente Domenico Vecchioni e di scoprire questo nuovo libro. E qui purtroppo il tempo passa veloce quando si chiacchiera piacevolmente, diciamo si chiude la nostra carrellata sui libri, e io ringrazio moltissimo Domenico, grazie per essere stato con noi, per averci un po' raccontato tante cose.
No, grazie a te, è stata una conversazione piacevole, gradevole, sono stato molto bene.
Benissimo, e questo ormai ci porta nell'ultima brevissima parte di Diplomazia Dintorni, in cui io vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre, potrà essere riascoltata sul blog diplomaziadintorni.wordpress.com. Scriveteci all'indirizzo diplomaziadintorni@gmail.com e soprattutto continuate a seguirci, perché ci saranno varie altre sorprese e varie altre cose da scoprire sulla diplomazia, sui diplomatici. Oggi appunto abbiamo parlato di diplomatici scrittori e vedremo che cosa ci serviranno le prossime puntate. Sicuramente abbiamo in serbo parecchie sorprese. Stefano Baldi vi saluta da Radio Luis, Diplomazia Dintorni, a martedì prossimo. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.